RAI, sede regionale per la Sicilia. Va ora in onda Isola Bella, la Sicilia che piace nel mondo. In studio Vincenzo Sottosanti.
Ben ritrovati a Isola Bella, l'appuntamento di RAI Radio 1 per scoprire la Sicilia che piace nel mondo. Buongiorno a tutti voi da Vincenzo Sottosanti, un grazie a Elena Schedi per l'assistenza al programma e a Emanuele Guida per la collaborazione tecnica. Mercoledì 26 agosto, ultimi giorni di una stagione estiva destinata a chiudersi con un bilancio positivo per il turismo siciliano. Pieni gli alberghi nelle località balneari e prese letteralmente d'assalto molte delle isole minori. Fortemente penalizzato invece il turismo nell'entroterra per l'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania, che ha reso più difficili gli spostamenti interni e i collegamenti tra il capoluogo siciliano e siti di grande richiamo turistico come Morgantina e la villa romana del Casale. L'interruzione dell'autostrada ha comunque dato visibilità a Polizzi Generosa, il piccolo centro delle Madonie, diventato luogo di transito obbligatorio del traffico autostradale e punto di sosta per molti viaggiatori. A trarne vantaggi i commercianti locali come Gioacchino Sausa, che abbiamo incontrato nel suo negozio, diventato punto di riferimento per chi vuole gustare prodotti tipici locali delle Madonie.
Le Madonie sono un patrimonio che Dio ci ha dato e sono bellissime. Le posso dire che abbiamo tantissime cose da vedere che tutti conosciamo quasi, dalle montagne ai nostri fiumi per arrivare fino al mare, la storia, la cultura gastronomica. Abbiamo tutto e tutti i personaggi che Polizzi ci ha regalato, da Giuseppe Antonio Borghese, Martin Scorsese d'origine napoletana, lo stilista Dolce, uno dei più grandi stilisti.
È crollata l'autostrada, ma non tutti i mali vengono per nuocere.
È vero che si è incrementato qualcosa, ma non ci sono tutti questi numeri che si pensano. Il contributo che lascia il passante è sempre sul panino, la bevanda.
Ma abbiamo anche tanta gastronomia.
Guardiamo il mio lavoro, lo faccio con passione. Non riesco neanche a riposare a pensare a quello che devo inventare sempre giorno dopo giorno, veramente per preparare sempre degli ottimi piatti.
Tra questi, quali sono i prodotti tipici delle Madonie, di Polizzi in particolare?
Beh, la salsiccia è molto rinomata, ma come in tutti i paesi la fanno. Noi mettiamo un po' di igiene e passione e amore quando lavoriamo, è un qualcosa in più degli altri.
Oggi cosa ha proposto ai suoi clienti?
La salsiccia è molto, molto semplice, la tradizionale. Anche che noi la facciamo in tanti modi, dalla prateola alla pizzaiola, al gorgonzola, al limone.
Questo afflusso di turisti obbligati, cosa ha cambiato a Polizzi?
Ma guardi, mi rallegra giornalmente questo afflusso di turisti perché per me è una grande semina. Io semino continuamente Polizzi, la mia attività, è arrivata una famiglia di passaggio, è rimasta qua per 4 giorni perché io sono riuscito a vendere Polizzi e hanno cercato casa e l'hanno trovata. Sono ora fa, mi aspettano stasera fuori per offrirmi un caffè.
Polizzi Generosa è un antico centro urbano ricco di storia. Sorge su un promontorio che domina le valli dei fiumi Imera settentrionale e Salso, due dei principali corsi d'acqua della Sicilia che per secoli e sino all'apertura dell'autostrada Palermo-Catania hanno condizionato la viabilità dell'entroterra. Polizzi Generosa era attraversata da due regge trazzere, le autostrade dell'antichità, ed era passaggio obbligato per chiunque volesse raggiungere Palermo da Messina, Catania o Licata. Per conoscere meglio questo centro delle Madonie, abbiamo incontrato lo storico dell'arte Vincenzo Abbate, autore di approfonditi studi sulla storia di Polizzi Generosa, suo paese d'origine.
L'interruzione del viadotto Imera ha fatto scoprire a molti che le Madonie non sono soltanto uno sfondo all'autostrada Palermo-Catania.
Sicuramente, io devo dire che anche sentendo vari titolari di esercizi commerciali hanno avuto sicuramente un buon ritorno da questa situazione. E poi è un modo per fare conoscere il territorio polizzano, questa campagna così straordinaria alle pendici proprio delle Madonie, laddove una volta, oggi meno, ma dove una volta c'erano i noccioleti che rendevano Polizzi famosa.
Cosa ci racconta la storia di Polizzi Generosa?
Ma la storia di Polizzi Generosa, che è antichissima, racconta di una città molto importante. Una città molto importante per la posizione che essa occupa. Il momento, diciamo, più forte per Polizzi è sicuramente la fine del 400 e gli inizi del 500, quando la città passa direttamente sotto le pertinenze regge, quindi diventa città demaniale ed economicamente florida, per tutti quelli che sono i commerci che si svolgono lungo quella che era la Piazzera Regia. Polizzi è al centro di questa via che parte da Palermo, attraverso Termini, appunto giunge a Polizzi, da Polizzi a Nicosia, a Troina, a Randazzo, a Taormina e a Messina.
Perché Polizzi Generosa?
Il titolo, almeno dicono le fonti, gli fu dato per la prima volta da Federico II. Generosa perché forse era una delle prime a pagare le tanti donativi nei parlamenti, contrariamente forse alle altre città. E poi gli fu ratificato successivamente da Carlo V. Da Carlo V, che reduce dall'impresa vittoriosa di Tunisi nel 1513, dove sconfigge appunto i barbareschi, lungo la strada da Palermo a Messina deve per forza toccare Polizzi e qui viene ospitato da questo nobile che è Giambartolo La Farina.
Girando per la città si ha la sensazione di trovarsi in un centro una volta ricco.
Sì, e anche in virtù appunto di quello che era il ceto che l'abitava, che era un ceto nobiliare variegato, gente prima dedita al commercio e che poi, grazie alle facoltà economiche, aveva avuto modo di acquistare vari titoli dal governo centrale e quindi diventare nobili, e che sono i nuovi nobiles, e che comunque garantiranno alla città questo momento, che poi nel Cinquecento è particolarmente florido, dobbiamo dire, almeno fino al 1576, quando poi scoppia la grande peste che va a decimare completamente la popolazione.
Cosa offre oggi Polizzi Generosa al visitatore?
La prima cosa che appare di Polizzi è il suo patrimonio artistico, questo dobbiamo dirlo, in virtù, grazie anche alla committenza di questo ceto nobile che spesso e volentieri è in gara, c'è sempre questa rivalità, tant'è che vengono chiamati quasi sempre per le opere scultori i Gaggini direttamente, qua di Domenico Gaggini, che è il più grande scultore del primo Rinascimento in Sicilia. E poi la presenza di due monasteri la dice lunga. È molto importante un'altra cosa, che l'unica presenza in tutti i centri della Madonia è dei gesuiti a Polizzi. L'attuale palazzo del comune è l'ex sede del collegio gesuitico, con questa chiesa ottagonale bellissima, interessantissima, che è uno dei gioielli dell'architettura barocca, in quanto opera di questo architetto Angelo Italia.
Alle chiese e ai monasteri ricordati dallo storico dell'arte Vincenzo Abate sono legate le principali vicende storiche di Polizzi Generosa. Qui riposano le spoglie di San Gandolfo, uno dei primi discepoli di San Francesco d'Assisi, arrivato a Polizzi nel 1260 e oggi patrono del paese. Ed è proprio intorno alla figura di San Gandolfo che ruota la storia del borgo Madonita, come ci racconta il parroco padre Gianni Silvestri, che abbiamo incontrato all'interno della chiesa madre.
La vera nascita di Polizzi avviene quando San Gandolfo, che è uno dei primi discepoli di San Francesco, è venuto a predicare a Polizzi la Quaresima nell'anno 1260. Quella Quaresima rimase nella memoria dei polizzani, si raccontano dei segni prodigiosi, qualche miracolo compiuto da San Gandolfo, e da quel momento la storia di Polizzi, la storia religiosa e civile, in un certo senso si intrecciano sino ad oggi, anche dal punto di vista culturale, artistico, monumentale. La storia di Polizzi è strettamente intrecciata con la devozione, i festeggiamenti e la memoria di San Gandolfo.
Oggi Polizzi è un paese costellato di chiese?
Polizzi è costellato di chiese di quasi tutti gli ordini religiosi, maschili e femminili. Quindi una ventina di chiese sono ancora accessibili, almeno qualche volta all'anno, in occasione delle feste, delle confraternite, che festeggiano ancora i loro santi.
Ci troviamo all'interno della Chiesa Madre, davanti a noi un trittico, un'importante opera d'arte. Cosa ci racconta?
Beh, questo trittico fiammingo, dunque, è legato a una leggenda. Dunque si racconta che un mercante, un mecenate, trasportava questo trittico su una nave. Una tempesta minacciava la vita e anche l'opera, ovviamente, che si trasportava nella nave. Questo mecenate fa un voto, se si fosse salvato, di donare questo trittico al primo religioso che avrebbe incontrato sulla terraferma. Si racconta che incontrò un cappuccino originario di Polizzi, e dunque la spiegazione di questo trittico a Polizzi sarebbe legata a questo cappuccino che avrebbe donato poi alla chiesa di Santa Maria di Gesù questo trittico. E nel tempo ha avuto diverse attribuzioni. Ultimamente abbiamo l'attribuzione di Monsignor Crispino Valenziano, che avendo fatto degli studi ha trovato una firma un po' criptata assieme a una sorta di anagramma, non so come dirlo, in cui si potrebbero ricavare le iniziali di Roger van der Weyden. Forse non tutti sono d'accordo oggi con questa ipotesi, però sino a prova contraria questo potrebbe essere un'attribuzione molto attendibile.
Puntata di Sola Bella dedicata a Polizzi Generosa, uno dei tanti piccoli centri urbani della Sicilia, dove la comunità locale, ancora fortemente legata alle proprie radici, è impegnata a mantenere viva la memoria dei suoi cittadini più illustri. Nell'atrio del Palazzo Comunale di Polizzi Generosa, una targa ricorda Giuseppe Antonio Borgese, una delle personalità culturali più autorevoli della prima metà del secolo scorso. Discepolo di Gabriele D'Annunzio e Benedetto Croce, Borgese è ricordato dai più come l'autore del romanzo Roubaix, ma fu anche professore universitario, giornalista e uomo di grande impegno civile proposto per il premio Nobel per la pace del 1952. La comunità di Polizzi Generosa ha deciso di mantenere viva la memoria e il pensiero dell'illustro concittadino istituendo un ente a lui dedicato. Per saperne di più abbiamo incontrato Gandolfo Librizzi, direttore della Fondazione Giuseppe Antonio Borgese.
La fondazione è stata costituita per volontà del comune di Polizzi Generosa, annovera fra i suoi soci anche l'ente parco delle Madonie, la Sosviva, ed opera già da 12 anni, 13 anni per riprendere le file del discorso borgesiano. Ha fatto tantissime cose, la pubblicazione di molti libri che non si pubblicavano più e quindi dopo 60 anni dalla sua morte riprendere a discutere di Borgese è la cosa principale, ma soprattutto di recente ha acquistato la casa dove lui nacque, dove abitò con la famiglia e si sta restaurando con un finanziamento della comunità europea tramite l'assessorato regionale beni culturali. Alla fine dell'anno i lavori saranno completati e lì nascerà anche la Casa Museo, ma un contenitore di attività culturale a livello nazionale.
Perché ricordare Giuseppe Antonio Borgese?
Perché è stato un grande uomo di cultura, non solo, ma un grande scrittore, autore del Roubaix, è stato il primo grande romanzo in Italia. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia è stato inserito per ogni anno un libro, un romanzo che ha segnato l'epoca. Nel 1921 è stato indicato proprio il Roubaix come uno dei testi letterari più importanti della storia d'Italia.
Giuseppe Antonio Borgese è ricordato per essere stato uno di quei coraggiosi professori a dire no allo Stato fascista quando chiese di rinunziare alla libertà di pensiero.
Assolutamente sì. Io ho potuto ricostruirlo in un saggio storico proprio in occasione dell'80° anniversario della lettera che lui inviò a Mussolini il 18 agosto 1933 per dire le motivazioni per il quale non prestava il giuramento fascista. Era esule, era già in America e da lì inviò la lettera con la quale disse io non giuro, gli spiegò i motivi.
Cosa scrisse Borgese a Mussolini?
Ma in sintesi, in buona sintesi, che non vi può essere luogo per lo scrittore laddove non possa esercitare il proprio pensiero liberamente, quindi quel luogo che non gli consente di essere scrittore pienamente non è un luogo libero, per cui lui non poteva rinunciare all'espressione delle sue idee e non intendeva assolutamente sottoporsi al giuramento imposto ai professori universitari, per cui è stato uno a dire no quando tutti dissero sì. Su 1256 professori universitari, se consideriamo che sono stati poco più di una dozzina, significa che la totalità della classe dei professori universitari disse sì. La fondazione ha ripubblicato le lettere che non si pubblicavano più dal 1950, quindi pochi conoscevano di questa pagina che è veramente un testamento spirituale da leggere in silenzio, in religioso silenzio, per la profondità delle parole che sono scritte lì.
Siamo all'ingresso del municipio. Cosa ricorda questa targa dedicata a Giuseppe Antonio Borgese?
Noi, la Fondazione, abbiamo ritenuto di fare cosa buona e giusta, non solo di ricordare l'evento di Borgese, ma i nomi. Qui sono 17 i nomi che abbiamo potuto ricostruire che chiaramente dissero no, e proprio perché a imperitura memoria quel gesto sia di grande lezione civica.
Polizzi Generoso è un centro urbano di grande interesse culturale e naturalistico insieme. Ricade nel territorio del Parco Naturale delle Madonie, un'area protetta caratterizzata da un complesso sistema montuoso che sfiora i 2000 metri di altitudine. Nelle alte Madonie l'inverno è particolarmente rigido e caratterizzato da abbondanti nevicate che offrono agli amanti della natura la possibilità di svolgere attività sportive tipicamente alpine, come ci spiega Graziella Russo, istruttrice federale di sci di fondo.
Noi a Polizzi abbiamo la possibilità e anche la fortuna di praticare lo sci di fondo o sci nordico, una disciplina molto, molto, molto praticata nei tempi passati e adesso si sta un pochino rivalutando. Io sono Graziella Russo, sono una maestra di sci della federazione e ho anche la fortuna di essere il presidente di un'associazione sportiva di Polizzi che si chiama Sci Club Pizzo Antenna. Quindi noi praticamente insegniamo lo sci di fondo all'interno del Parco delle Madonie. Quindi le nostre piste sono all'interno del Parco delle Madonie, precisamente Piano Battaglia e Battaglietta. Una nota negativa purtroppo che devo dire è che non sono delle piste omologate, però siamo insomma in procinto di fare questa omologazione. E chi vuole venire, si vuole avvicinare alla pratica dello sci di fondo e conoscere il territorio delle Madonie può innanzitutto iscriversi alla nostra associazione, ma anche può venire semplicemente per vedere l'ambiente e poi noi abbiamo la possibilità di fargli fare delle passeggiate con degli sci oppure inserirli nel mondo delle gare e quindi poi per farli diventare dei veri e propri atleti.
Le stesse temperature rigide delle Madonie che nel periodo invernale creano le condizioni ideali per praticare lo sci di fondo o l'escursionismo con racchette da neve hanno permesso in una limitata area del territorio di Polizzi Generosa la sopravvivenza dell'Abies nebrodensis, l'unico abete presente in natura in Sicilia di cui sopravvivono soltanto alcuni esemplari. L'Abies nebrodensis è una specie a rischio di estinzione che vede ormai da anni l'ente parco delle Madonie e i botanici dell'Università di Palermo impegnati in ricerche scientifiche coordinate dal professore Rosario Schicchi.
L'Abies nebrodensis rappresenta sicuramente la pianta emblematica dell'intero parco per la sua condizione di specie relitta, essendo soltanto costituita da 30 individui unici al mondo. Questi solo 24 allo stato attuale riescono a produrre strobili fertili, cioè strobili contenenti semi in grado di dare origine a piantine.
Questa specie quando è arrivata in Sicilia?
Beh, la specie è una specie di origine terziaria, antichissima, quindi è una specie che è arrivata migliaia e migliaia di anni fa. C'era prima della comparsa dell'uomo, quindi l'uomo l'ha trovata. I primi uomini che si sono insediati sulle Madonie hanno trovato l'abete.
L'Abies nebrodensis è una specie una volta molto diffuso nel territorio delle Madonie e apprezzato per la qualità del suo legno.
Sì, era molto diffusa in passato in altri ambiti del territorio siciliano. Addirittura è stata trovata anche una moneta antica che rappresenta Zeus con un piccolo abete. Niente di strano che arrivava anche alle falde dell'Etna questo abete e nel territorio dei Nebrodi, dei vicini Nebrodi. Ma come abbiamo potuto dimostrare migliaia di anni fa, pollini di Abies nebrodensis si trovavano nel vicino comune di Gelacisicolo, dove oggi la specie spontaneamente non è presente.
È stato utilizzato anche per la realizzazione di parti della Cappella Palatina?
Sì, il legno è pregiato e veniva utilizzato sia per tetti di chiese localmente nelle Madonie, ma anche per la Cappella Palatina. Ecco, il legno dell'abete è un legno che si lascia lavorare facilmente, quindi è un legno che veniva utilizzato dall'artigianato locale e forse anche ciò ha determinato la rarefazione della popolazione, tanto che nei primi anni del 1900 la specie era praticamente estinta, non si trovava più in natura, poi sono stati rinvenuti pochi esemplari allo stato arbustivo, mangiucchiati dal bestiame, danneggiati, mortificati dalla loro essenza di piante. Successivamente, grazie all'intervento di personalità che hanno amato questa pianta, come il professore Domenico Lanza e più recentemente di altri botanici dell'Università di Palermo, sono state messe in atto azioni che hanno portato alla protezione dell'area che diventa concreta con l'istituzione dell'ente Parco delle Madonie nel 1989 e che quindi oggi diciamo che stiamo invertendo la tendenza, la dinamica di questa popolazione, non in fase regressiva ma in fase evolutiva.
L'Abies nebrodensis ormai da alcuni decenni è oggetto di ricerche scientifiche. Oggi sembra scongiurato il rischio di estinzione di questa specie.
Sì, è quasi scongiurato il rischio di estinzione e ciò lo dimostra la grande rinnovazione presente nelle adiacenze di alcune piante di Abies nebrodensis. Noi abbiamo censito circa 160 individui da rinnovazione che ormai si sono affrancati e hanno già diversi anni. Quando questi individui superano i primi anni di vita, poi riescono ad affrancarsi e ad affermarsi.
Dell'Abies nebrodensis restano soltanto 30 piante, 30 piante che sono ubicate in uno degli angoli più suggestivi del Parco delle Madonie.
Sì, si tratta di una piccola area compresa fra 1400 e 1600 metri di quota. Questi 30 individui non sono distribuiti in un'area contigua, ma sono distribuiti discontinuamente, spesso non riescono nemmeno a scambiare geni tra di loro, cioè il polline di un abete non può raggiungere l'altro abete.
Voi avete portato avanti delle ricerche scientifiche che hanno agevolato l'impollinazione tra queste piante distanti ormai l'uno dall'altra.
Sì, noi abbiamo cercato di sopperire a questo attuando la cosiddetta fecondazione manuale. Abbiamo raccolto ad esempio il polline della pianta numero 1 e portato a contatto con gli strobili femminili della pianta numero 22, sono molto distanti, non si vedono, ecco, in modo tale da aumentare la diversità genetica della progenie. Quindi le nuove piantine prodotte nel vivaio forestale di Piano Noci dall'azienda Foreste avranno un corredo genetico più vasto, più ampio e saranno in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. Quindi saranno più resistenti, più pronti a fronteggiare le nuove sfide che l'ambiente pone in atto.
Cosa rappresenta l'Abies nebrodensis per il territorio di Polizzi Generosa?
L'Abies nebrodensis è l'ambasciatore delle Madonie nel mondo, è la pianta più conosciuta, forse più conosciuta del parco, quindi può traghettare il territorio della Madonia e la biodiversità che rappresenta questo territorio, questa immensa biodiversità. Un dato su tutti, noi abbiamo circa 1800 specie di flora fanerogamica presente in un'area di circa 40.000 ettari che corrisponde all'1,5% del territorio siciliano. Se rapportiamo questo dato, 1800 specie, alla flora di altri paesi come l'Egitto, la Norvegia, la Finlandia, anche l'Inghilterra, vediamo che le Madonie contengono più specie di queste nazioni. Quindi noi abbiamo uno scrigno di biodiversità che rappresenta veramente un punto di forza considerevole di questo territorio.
L'Abies nebrodensis oggi si conserva in uno degli angoli più suggestivi del Parco delle Madonie, nel vallone Madonna degli Angeli, un luogo aperto agli escursionisti.
È la patria degli escursionisti. Chi conosce il vallone degli Angeli e l'anfiteatro dell'Acquacella deve portare dei turisti. Li porta lì perché lì fa conoscere cos'è la biodiversità. Ecco, non l'uniformità. Magari turisti provenienti da contesti geografici dove per vedere 4-5 specie devono fare dei chilometri, nel nostro territorio hanno la possibilità di guardarsi intorno e vedere una decina di specie differenti. Ecco, in quel contesto abbiamo veramente la consapevolezza di cosa sia la biodiversità, sia vegetale che animale.
La valorizzazione dell'Abies nebrodensis e l'istituzione del Parco delle Madonie possono quindi diventare un reale volano per l'economia del territorio.
Indubbiamente rappresenta un punto di forza di questo territorio. L'Abies nebrodensis può rappresentare l'apripista per la conoscenza della biodiversità dell'intero parco. Ecco, conoscere l'Abies significa richiamare una moltitudine di curiosi, di turisti, e ai quali poi mostrare tutte le altre bellezze. Si viene in Sicilia e sulle Madonie per conoscere l'Abies e poi sicuramente si rimarrà incantati nel vedere tante altre cose preziose quanto l'Abies nel Prudensis.
Arrivavo una nave a Mazzara, quando gente potente e nero e nell'aria che già orizza gara, quando passava dalla Villa de Nero.
Termina qui questa puntata di Isola Bella dedicata a Polizzi Generosa e al suo territorio, un luogo ricco di storie e paesaggi naturali da visitare se si vuole conoscere a fondo la Sicilia. In sottofondo la voce di Moffo Schimmenti, contadino e cantautore di Polizzi Generosa, testimone vivente di una civiltà rurale ormai praticamente scomparsa, accompagnato dal gruppo musicale Le Libere Corde, formato da Marilena Greco, Giuliana Cascio e Laura Di Stefano. A tutti voi un arrivederci a mercoledì prossimo, sempre alle 12.30 su Rai Radio 1, dopo il GR Regione. Per contattarci potete scrivere su isolabella@rai.it, mentre per aggiornamenti e approfondimenti potete consultare la nostra pagina Facebook.
Avete ascoltato Isola Bella, la Sicilia che piace nel mondo. Un programma del coordinamento sedi regionali ed estere realizzato da RAI Sicilia in collaborazione con gli assessorati alle attività produttive, al turismo, all'agricoltura e ai beni culturali della regione siciliana. Ha condotto Vincenzo Sottosanti, direttore Salvatore Cusimano, assistente al programma Eliana Escheri. Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 12.30 su Radio 1.
La strada, la mazzara polizze, potevo ammirare tutte le sue bellezze. Io conto gente di asini e muri in questa terra bruciata dal sole. Ah, che caduta fa, ah, che caduta fa. Carezzava le onde del mare, in me cresceva la voglia di amare.